resistiamo alla voglia di parlare delle cose che avremmo tutti qui, no? Anche se ci ripromettiamo di tornarci, magari fuori un po' dalle passioni, ci promettiamo appunto di tornarci per cercare le cose, le parole più profonde che in questo momento è difficile sentire e trovare, no? E io penso che non si allontanano molto da ciò che stiamo celebrando in questo momento, sia dalla gelosia dei fratelli, di cui ci parlano le scritture di oggi, sia di un Dio che per questi fratelli che si ammazzano dà la vita. Cioè noi dimentichiamo troppo spesso che la forma della verità di Dio tra noi è quella di una vittima della violenza dei fratelli. Lo dimentichiamo spesso, ci meravigliamo che si scateni la violenza. Dio lo sa, tra noi è la cosa più naturale, purtroppo. E la verità e la salvezza ha la forma di una vittima, apposta, per togliere la possibilità che dalla violenza si possa dare qualche ragione, se non quella di un amore che l'assume e perdona, Ma questi sono discorsi appunto che non si possono fare, non si debbono fare, non si potrebbero mai fare in televisione, né di essere molto più alti i dibattiti. Ma appunto con rispetto comunque di tutti i tentativi che ciascuno, meno rispetto per chi anche su sta roba qui marcerà, e chissà quanto, perché è ovvio, questo è un fatto che è solo l'inizio, il primo atto. Adesso sono tutti lì addosso, tutti i giornalisti, tutte le televisioni, facendo finta anche di piangere, magari piangono davvero poi a casa, sono tutti lì pronti a aspettare cosa succederà nei prossimi mesi, perché sappiamo che il dramma è solo iniziato, le luci si sono accese adesso, chissà quante robe in questi mesi, sappiamo già presso poco cosa succederà, no? E allora fermiamoci al Vangelo. Il Vangelo è una stupidata in confronto a queste cose qui, no? Ma noi facciamo questa stupidata qui adesso. Le parole di Gesù, infatti, non accettano di andare ai dibattiti televisivi. Percorrono il mondo e raccontano delle piccole storie che sembrano laterali rispetto alle grandi questioni di cui si dibatte, no? E raccontando di alcune storie umane, parlano sempre di Dio. Questo è il regalo più bello che possiamo. Se continuiamo a parlare di noi è un disastro. Certo che dobbiamo anche parlare di noi, ci mancherebbe, ma è deprimente. La grazia che ci fa stasera il Signore di parlare di Dio, Lui è buono. Parliamo di qualcuno che è buono tra noi. Parliamo di Dio un po', Le tre parabole di questo capitolo 15 di Luca, vedete che mettono in questione l'immagine di Dio. Che ve ne pare? Cioè il contesto è chiaro, Gesù fa dei gesti che i farisei e gli scribi contestano e Gesù racconta di Dio, come a dire, Dio fa come me, Dio fa così. E quindi la posta in gioco di queste parabole, di queste storie di vita, in realtà è l'idea di Dio. Come la questione di Dio sta al centro della prima lettura del vitello d'oro, no? Nella quale gli ebrei hanno voluto rappresentare il loro Dio con una figura di metallo fuso, una figura d'oro, di soldi. Guarda come sono lontane le storie di Gesù. Procedimento disastroso, perché presenta il grossolano pericolo, ma grossolano dove? Che sta al centro, per esempio, di questa civiltà raffinatissima e ricca. Il pericolo grossolano di prendere l'oggetto che noi fabbrichiamo con le nostre mani come Dio. Quando io dico tecnica uguale Dio, dico una cosa così, così, proprio così, è il vitello d'oro. E c'è il pericolo più sottile, del quale noi ci disfiamo, nel senso che appunto ci interessa la questione del vitello d'oro. Che questo nasconda un'incomprensione dell'idea di Dio, questa è una questione privata di qualcuno, di qualche religioso. E semmai anzi, questa è l'occasione di dire, vedi che la religione fa ammazzare. stiamo con la scienza, con la tecnica, che allora c'è il rispetto dell'uomo, dei diritti. Vedete come le cose diventano cattive, perché se un mio fratello mi odia così, se non riconosce, se diventa così bestia, gli avrò fatto qualcosa, dai, ci sarà qualcosa che l'ha così irritato. Ma appunto noi la questione di Dio è una questioncella che non ci interessa, e invece la questione essenziale, tante nostre idee che non si lasciano toccare dal sorprendente agire del Dio vero, sono come il vitello d'oro, perché in realtà la sola immagine legittima di Dio non è l'oro. Neanche l'oro è capace di parlare di Dio, soprattutto l'oro non è capace di parlare di Dio, è un vitello morto l'oro, ma soltanto l'uomo, l'essere vivo. Certo non l'uomo vendicativo però, l'uomo è immagine di Dio, sì, dice Mosè, ma Dio è immagine di un uomo che è pronto a farla pagare. Avete visto la lettura? Adesso gliela faccio pagare, sono stufo, lui implora e allora Dio perdona. Solo un uomo buono, solo Gesù, potrà darci una vera immagine di Dio. E allora andiamo un po' vicino a queste parole di Gesù, a vedere come parla di Dio in queste parabole. Anzitutto Dio ci cerca, ha cominciato così subito, no? Adamo, dove sei? Cioè la narrazione della nonna, poi vedete come la nonna aveva l'arte di raccontare. Ha appena creato il figlio, subito deve dire, mi è scappato. Dov'è? Dove sei Adamo? E il peccato è appunto il nascondersi da Dio, non c'è, lavora nell'ombra appunto. Mentre l'atto di fede è ci sono qui, presente, quando si alzava la mano, presente, questo è l'atto di fede, davanti a Dio appunto. E comunque con questa gente qui che appena creata scappa di qua, di là, a mangiare la tortina dietro, a fartela dietro le spalle, a fare i furbi, a fare i menzogneri, a ammazzare il fratello. E i racconti della nonna sono questi, la prima famiglia facevano così subito i figli, subito. No. E di fronte a questi figli Dio cosa fa? Continua ad andare a cercarli. Il buon pastore appunto, no? Che percorre tutta la campagna, o la donna che butta all'aria tutto perché ha perso la moneta, o il padre che non vive per nient'altro, ma solo per il ritorno del figlio che è scappato di casa, fino a che ritrova la pecora o il figlio. Giovanni dirà, il padre è uno che lavora senza stancarsi, e anch'io lavoro, finché ci sarà un uomo andrò a cercarlo. E questo lavoro testardo di Dio voi pensate che sia vano? Beh, se non ce la fa neanche lui, pazienza, c'è proprio andato male tutto. Ma lui ci troverà. In qualunque posto ci siamo cacciati, ci troverà. L'altro tratto di questi racconti di Gesù è che Dio ha la tipica logica di chi ama, cioè non fa il conto, dice sono 100, vabbè una volta che ne ho salvati 70, a 4.000, 5.000, 20.000. La distinzione che fa tra i 99 e l'uno solo. Dio non sopporta che uno solo sia perduto. Non è uno che agisce a forfè, per scarti, che sacrifica delle parti al collettivo, all'impresa. Pensate tutte le nostre logiche dell'esclusione, le logiche del denaro o del commercio, sono logiche dell'esclusione, devi salvare la baracca. Se poi un sacco di gente casca giù, resta schiacciata, sta fuori, conta niente, capito? Questa è la civiltà occidentale, che è così, bisogna essere così, tra l'altro, questo è il bello. La macchina funziona solo così. Vinceremo, certo che vinceremo. Per Dio la pecora perduta diventa in quel momento la più importante. Perché l'amore per tutti, se ne lasciasse fuori uno, non sarebbe più amore. Dice, ne ha amati 99. Non è amore di Dio. Se non lascia le 99 per andare dall'una che ha perso, e anche qui noi non lo capiamo, no? Cosa sta a perdere tempo per i disgraziati? Anzi, quelli, i buoni cristiani, questi li facessero fuori tutti. Avete visto come salta subito l'idea della pena di morte, per cui ci schieriamo? Quando si faceva il percorso di catechesi si diceva che la pena di morte è una cosa da considerare seriamente nella giustizia. Oh, scherzi, perché tutto il dolciastro che gira non ammette. Adesso se ne ammazzassimo 4-5 mila ammirati, saremmo tutti contenti. Ma dico queste cose qui per dire come siamo fatti noi. E poi la gioia. Altro tratto straordinario di Dio, del Dio di Gesù. Ma come? Non ci ha sempre detto che Dio è contento solo di sé, che è inalterabile, che è immutabile, che è essere perfettissimo, che non gliene frega niente di ciò che sentiamo noi alla fine, no? E invece no. La gioia di Dio dipende da noi. Tutta la Bibbia ci fa vedere un Dio che è toccato da ciò che fanno gli uomini. Dio si è legato a ciò che succede a noi, al nostro dramma. Si è sentito le parabole, sono tutte giocate. La pecora perduta ritrovata, il soldo perduto ritrovato, il figlio perduto ritrovato. Il dramma dell'uomo, morte e resurrezione, sullo sfondo del dramma umano. Il dramma di Gesù, la sua morte e resurrezione, che è la maniera con cui Dio fa capire che si è legato proprio in tutto alla nostra sorte. Si è legato a ciò che succede a noi. Le nostre sofferenze, le nostre gioie sono le sue. E le sue dovrebbero essere le nostre. Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. E allora perché non fai festa con me, per tuo fratello che è tornato? Adesso Gesù dice chi siamo noi. Prima ha detto chi è Dio. Tuo fratello che era perso ed è tornato in vita. Perché non fai festa con me? Perché nel tuo cuore rode l'invidia e l'odio per il fratello? C'è un'immagine cruda dell'uomo in queste parabole di Gesù, il figlio maggiore, gli scribi, i farisei, il figlio di Sara rispetto al figlio di Agar, il figlio di Agar che con la freccia sta colpendo il figlio di Sara che si è alleato agli occidentali, al progresso, alla tecnica. È l'invidia, è la gelosia, è la separazione, è l'esclusione dei fratelli in realtà. La violenza non è scoppiata martedì, la violenza è all'opera tutti i giorni. E se noi non metteremo in discussione i nostri modi di vivere, la violenza non sarà mai estirpata neanche da queste forme di violenza. Adesso siamo lì tutti a fare i buoni, i bravi, a piangere tutti insieme, a dire ma siamo tutti americani, giustamente, giustamente, ma saremmo tutti arabi, saremmo tutti indiani davanti a un uomo trattato così, no? Ma il discorso dietro non viene mai fatto. Gli scribi farisei, il figlio maggiore, non sono contenti di ciò che fa Gesù, mormorano. Perché Gesù si dà tanta pena e tanta gioia per i peccatori? Si perde dietro uno di loro, quasi fosse l'unico che gli preme, e quando lo ritrova chiama gli amici a far festa. Ma per Dio è naturale, dice Gesù. E se voi siete miei amici, se mi conoscete, se conoscete i miei sentimenti, i miei pensieri, dovreste far festa con me. Sapete perché non fate festa? Se scrivi farisei e il fratello maggiore, E tutti voi non vi rallegrate, ma anzi vi sentite offeso della gioia di Gesù o del perché lui si ricorda dei poveri. Ciò dimostra che voi non siete amici di Gesù, non avete parte ai miei sentimenti. Proprio come il fratello maggiore che è invidioso per la festa imbandita per il ritorno del fratello prodigo e dimostra così di non conoscere il padre, è sempre stato nella sua casa senza conoscerlo. E perché, se andassimo avanti, vedete, e perché questi uomini sono così gelosi del comportamento di Dio e non si accorgono del fratello, del povero Lazzaro, non si accorgono appunto del prodigo, non si accorgono, perché? Perché pretendono sempre su di sé l'attenzione, sono loro che hanno i problemi, hanno un po' di depressione, loro hanno i problemi, loro hanno l'inquietudine del domani, Dio si deve interessare di loro, loro non devono mettere in discussione niente di loro. Che più di metà del mondo sia disperato, ma non riguarda loro questo, hanno i loro problemi e Dio si deve interessare a loro, anzi, non vi hanno più neanche in chiesa perché Dio non li ascolta o perché fanno senza di Lui. Sono idolatri, adorano se stessi, sono davanti allo specchio e considerano tutto ciò che è concesso agli altri come tolto a loro. Non sono figli questi, questi sono schiavi, sono dei prezzolati, sono dei servi, sono degli assassini nascosti dei fratelli, anche se hanno i guanti bianchi. Noi siamo invidiosi e non conosciamo Dio, non volendo vedere il prossimo, non vediamo Dio, questo vuol dire invidere, invidia, non vogliamo vedere il prossimo, quindi non vediamo Dio. Perché siamo ossessionati dalla preoccupazione per noi e non ci sfiora neanche la generosità di Dio verso i tanti figli e addirittura la sua compassione per tutti, anche per i più disgraziati, ci fa arrabbiare. E tutta la gioia che ci mette quando uno che era perso ritorna a lui, a noi mette dentro tanta tristezza. Vallo a capire tu, quest'uomo.